24 mattino.
Matte, cosa ascoltiamo adesso?
Caro Paolo.
Ah, gli ascoltatori plagiano anche i loro figli adesso, eh? È così, è così. Forse l'ascoltatore più giovane. Caro Paolo Mieri, buongiorno, eccoci.
Deve dire caro Paolo e Simone, buongiorno a te Simone e agli ascoltatori. Ieri Kamala Harris, adesso seguiremo con maggiore attenzione, sono gli ultimi giorni prima delle elezioni negli Stati Uniti, del Presidente degli Stati Uniti. Kamala Harris ha affrontato la prova più difficile, cioè un'intervista alla Fox, che è la rete più vicina a Trump, e se l'è cavata abbastanza bene, le domande ovviamente erano puntute in stile trumpiano, e lei ha detto che più o meno sempre la stessa cosa, che Trump è fuori di sé, che non ci sta con la testa, insomma ha ribaltato la vecchia accusa di che prima veniva fatta Biden, adesso le fa lei, di dire che uno un po' troppo in età per affrontare i problemi del paese. Poi è andata sullo specifico, ma secondo Anna White, almeno questo è il giudizio dei giornali americani, secondo Anna White sul Messaggero, che è una delle persone che seguono meglio le elezioni americane in modo più puntuto, è preoccupata dalla minoranza araba del Michigan, e c'è un ostacolo che si presenta alla candidata americana verde Jill Stein, che potrebbe toglierle dei voti, tant'è che secondo gli ultimi calcoli questa Trump supera la candidata democratica in 6 stati in bilico su 7, ma il divario è sotto il 2%, tu sai che quando le cifre sono così basse così è difficile calcolarle al punto, però 6 stati su 7 è un dato preoccupante. Comunque nel voto complessivo americano è ancora in vantaggio, anche se sappiamo che quel voto complessivo non vale niente, perché la Hillary Clinton vinse su Trump con 3 milioni di voti in più e perse le elezioni. Un fatto che tutti i giornali, alcuni giornali notano, è che ci sarà un vertice sull'Ucraina, ma per decisione di Biden è stata esclusa Giorgia Meloni, nel senso che ci saranno Scholz, Macron e Starman, però lei, la Meloni, minimizza, dice domani sarò in Libano, preferisco così. Però è un dato significativo, si è passati da una carezza sulla testa a un rapporto quasi affettuoso, anzi affettuoso, ha una diffidenza evidentemente,
è curioso Paolo, perdonami, ti aggiungo che tra l'altro l'Italia in questo momento ha la presidenza del G7, quindi al di là dell'esclusione dell'Italia, no? È un'esclusione particolare.
Sì, io resto alle cose che assicurava Crosetto quest'estate in agosto, l'ho detto mille volte, che noi sull'Ucraina non abbiamo cambiato di unette la posizione, però evidentemente questa non è l'impressione di Biden, insomma basta, lo do come dato. Visto che sto parlando della Meloni, ieri è stato il giorno della manovra, ne hai già parlato ampiamente tu, e tutto è andato come avevamo previsto ieri mattina. L'opposizione è scatenata, una vergogna, andavano dati più soldi qui, più soldi là, meno soldi su, meno soldi giù, ma il giudizio più azzeccato è quello di Stefano Folli sul Corriere e sul Repubblica, il quale dice che la mossa più intelligente della Meloni è stata quella di mettere in campo la norma sulla maternità surrogata, cioè che l'utero in affitto diventa reato universale, e mandare quei primi profughi in Albania, perché questo ha distratto l'opposizione, anche se lì in Albania è avvenuto quella cosa ridicola di doverne rimandare 4 indietro, insomma potevano censirli alla partenza. Comunque lasciamo perdere questa cosa, dicevo, ha disorientato le posizioni perché si sono divise in drappelli, a metà anzi un terzo sparava sulla maternità surrogata, un terzo sparava sui profughi in Albania, un terzo sulla manovra vera e propria. E sai, quando uno spara da
la quale a sua volta, Paolo, la quale a sua volta ha molti rivoli, quindi cioè anche sulla manovra poi ti suddividi ulteriormente in quelli che parlano della maternità, quelli delle banche, quelli della sanità, eccetera eccetera.
Sì, quindi, insomma, secondo me dovrebbe dare le Schlein un ordine, cioè una alla volta, concentratevi su una volta, perché se vi mettete a sparare all'impazzata sembrate dei pazzi, appunto sembriamo dei pazzi. Anche perché poi nei commenti, sia internazionali che nazionali, vediamo che le cose si dispongono in modo diverso. Mi ha colpito stamattina un articolo del Le Monde che metteva in evidenza come Ursula von der Leyen, riportando anche delle dichiarazioni originali, diceva che l'Europa dovrebbe, dico tra virgolette, ragazzi, cari ascoltatori, io leggo i giornali, quindi siccome mi arrivano ogni volta telefonate, tweet, cose, hai detto questo? No, io leggo i giornali, chiaro? Allora, von der Leyen ha detto che l'Europa dovrebbe, fra virgolette, trarre lezione da quello che stiamo facendo in Albania. E beh, tra l'elezione, Charles Michel non voleva che lei trattasse questo argomento, che ha messo al centro di un summit che si terrà tra breve, dove ha invitato ad esplorare, leggo dai giornali, a esplorare la soluzione albanese come degna di interesse, perché invece di rimandarli o prima di rimandarli nei loro paesi dove non si sa bene in che tipo di regime finiscano, trattenerli in Albania, cioè in un posto più sorvegliato, lei retta l'Albania da un leader socialista, è una cosa che può avere il suo interesse. Così come anche nel merito economico della manovra, per esempio, uno che è intervenuto più volte è Carlo Cottarelli. Carlo Cottarelli, non c'ho bisogno di raccontare che sia, dice più o meno le stesse cose dappertutto, sia in televisione che sui giornali, ma solo che le dice in maniera tale che il Quotidiano Nazionale, in un'intervista di Luca Bolognini, titola così: manovra attenta ai conti, riduce il deficit, è un bene.
Sì.
Repubblica la titola così: un progetto senza crescita. Allora,
sono due Cottarelli diversi.
Allora io darei un consiglio ai vari Cottarelli, non solo a lui. Parlate anche voi come il PD, uno alla volta, capisci? Date un'intervista alla volta, cioè limitate la vostra bulimia. E per un giorno dice: oggi faccio un articolo per Repubblica, d'accordo, non do un'intervista al Quotidiano Nazionale, la darò domani, non c'è bisogno di darne 50, dice: ma mi telefonano, vabbè, e tu rispondi non c'è, facendo, fingendo che sei la signora delle pulizie, e dici: non c'è il signore, è uscito il professore, è uscito. Così mi ha colpito anche un'altra cosa, che sia Serena Sileoni sulla Stampa sia Andrea Roventini sul Manifesto, cioè due giornali agli antipodi, comunque molto diversi tra di loro, dicono che è una manovra di tipo draghiano, e in effetti anch'io ho avuto questa impressione che molti punti della manovra si ispirino a quello che diceva e faceva Mario Draghi. Quindi vedi, quelli sparano e quelli dicono che è draghiana, gli altri, Cottarelli non si capisce bene se ne dice bene o male, ma insomma ne dice bene e male. E passando ad altri, c'è la vicenda degli spioni. Adesso si è scoperto che a essere spiati sono anche i magistrati. C'è una bella pagina di Antonio Massari sul Fatto Quotidiano che li elenca tutti, compreso Raffaele Cantone, il benemerito da cui tutto ha avuto, dal cui tener duro tutto ha avuto origine, ma anche Nicola Gratteri, che è stato ben spiato. Lo spione, in questo caso l'hacker siciliano Carmelo Miano, Antonio Anastasi, ma c'è stato, non te li elenco tutti, ma insomma è un lungo elenco di Giovanni Bombardieri, procuratore capo di Torino, Luca Turco, procuratore aggiunto di Firenze. E queste spiate qualcosa vogliono dire, ed è un articolo di Luca Fazzo sul Giornale che mi ha fatto venire in mente che cosa, che quando tu intercetti o spii sono le cose minori che fanno più notizia, sì, non il centro per cui li spii. Per esempio, rispetto a Scarpinato, riferisce Luca Fazzo, caro senatore, onorevole Scarpinato, non ce l'ho con lei, Luca Fazzo è il colpevole, dice che in quelle intercettazioni che lui non vuole che siano pubblicate, però se vengono pubblicate per gli altri saranno pubblicate anche per lui, denigra a un certo punto la figlia di Borsellino, ed è questo che gli scoccia, hai capito? Sì. È come se tu in un'intercettazione per furto con scasso, se fossi sicuro del fatto tuo per il furto con scasso, ma magari desse dei giudizi su tamburini non eleganti, e tu dai solo giudizi eleganti, lo so perché ti parlo ogni giorno al telefono. Ultima cosa che mi ha interessato è che ti ricordi ieri ho chiuso rapidamente su Angelucci, che dava Angelucci, tutti sanno chi è, sì, un parlamentare dell'estrema destra che è anche editore, dava 150.000 euro alla fondazione Gramsci. Ugo Sposetti, capo della fondazione Gramsci, era entusiasta, tenersi buoni.
Scusami, quindi... non di estrema destra Angelucci, dai, su.
E beh, che c'è a destra di Angelucci?
No, non lo so, però insomma.
Allora estrema destra, si può dire, dai. Insomma, di Fratelli d'Italia.
Ma, della Lega, della Lega.
Vabbè, della Lega, allora, a destra di Fratelli d'Italia, comunque. Allora, ieri, comunque ritiro estrema destra, hai ragione tu, diciamo di una destra pronunciata,
sì,
va bene?
Mi piace destra pronunciata.
Siamo leader di una destra pronunciata. Allora, ieri l'idea geniale di Salvo Anastasi, che fa la festa del cinema di Roma ed è l'ex braccio destro di Franceschini, ha inaugurato la festa di Roma con un film su Berlinguer. Un film su Berlinguer commuove tutti, tant'è che c'era quasi ho detto più pubblico che la presentazione del libro di Franceschini. In prima fila c'era Franceschini, sì, Braga, Boccia, Nardella, Bersani, Vendola, Luciana Castellina, Beppe Vacca, Francesco Rutelli, l'immancabile Gianni Letta, sì, e Mattarella ha assicurato che lo vedrà al Quirinale, che ieri sera non poteva, e poi tutto il vipama degli attori, Luca Zingaretti, Luisa Ranieri, San Giorgio Negramare, Diodato e Carlo Verdone, che secondo Mario Aiello ha detto: io so imitare tanta gente ma con Berlinguer non ci provo, è inarrivabile. Poi Achille Lauro, Mauro Manuel Agnelli, l'unico che si è notato che non c'era era il ministro della cultura Giuli, grande indignazione per la mancanza di Giuli, il quale però era appena tornato da Francoforte, magari era stanco, dove aveva duellato non direttamente ma con per interposta persona con
Scurati, no?
Con tutti gli scrittori, con Scurati, sì, ma anche con altri scrittori di sinistra che lo accusavano di essere troppo di destra, di volere imprimere una svolta autoritaria al paese. Lui era lì a difendere la sua causa, appena tornato era stanco, non gli andava di andare alla cosa di... Però c'era Anna Foglietta, reduce dall'aver interpretato in televisione un bel film su Nil De Iotti. Noto che su queste grandi personalità del Partito Comunista si fanno più film che su quelli democristiani. Su quelli democristiani si fanno i film su Moro, perché è morto, su Andreotti perché c'aveva processi di mafia, su Alcide De Gasperi perché è lontano nel tempo, ma a nessuno viene in mente di fare un film su Mariano Rumor, Emilio Colombo, però anche Berlinguer è morto, no, Nil De Iotti è morto nel suo letto, quindi non diciamo, c'è una gara chi fa più film su Berlinguer, e con Berlinguer, tra l'altro anche Walter Veltroni aveva fatto un film su Berlinguer, solo che quello era documentario, sì. Questo è interpretato secondo i giornali, che sono entusiasti, c'è una gara di entusiasmo, sì, nei giornali, che non si è mai, sì, da essere un film bellissimo.
Anche Benigni, ma ce l'aveva solo nel titolo. Anche Benigni, ma ce l'aveva solo nel titolo.
Sì, ma quello vale. Deve essere il film più bello della stagione, secondo me sbancherà il botteghino, perché sì, se, a leggere i giornali gli danno un punteggio talmente alto che io correrò a vederlo,
certo,
penso anche tu, però dovremmo fare a botte per entrare, perché è troppo bello, è troppo bello, e poi è commovente, insomma, sì, ovviamente i familiari erano commossi, avevano le lacrime agli occhi.
No, non credo che ci fosse, chiede Rodolfo, se ci fosse la presentazione Lello Topo, non credo che fosse impegnato a Strasburgo o a Bruxelles.
Lello Topo sta vive a Strasburgo, io penso quindi, che abbia preso casa a Strasburgo. Torna ogni tanto a Napoli, così, ma Lello Topo, o almeno questi mascalzoni, e mi scusino i giornalisti come Mario Ielli, non ci danno notizie. Ci dicono i vertici di Acea,
tutti, però non ci danno notizie di Lello Topo, che è la nostra grande passione. Vabbè, vedremo, ci informeremo, caro Rodolfo. Caro Paolo, invece ci sentiamo domani. Ciao, buona giornata.
Va bene, ciao. Ciao, ciao.
24 mattino.
Mi pare che regni la massima confusione, e se ci pensate a dell'incredibile, sulle cifre dedicate alla sanità all'interno di questa manovra. Questa mattina vi abbiamo dato lettura di questo pezzo di Marzio Bartoloni, che va a guardare le tabelle sul Sole 24 Ore, misura e dice: c'è 1 miliardo di riporto dalla manovra dell'anno precedente, più un altro 1 miliardo e 200 milioni, se non vado, sì, più o meno, diciamo, si arriva complessivamente a 2,3 miliardi, comprendendo il miliardo varato con la manovra dell'anno scorso, per il 2025 in più. Ora arriva una dichiarazione di Giorgia Meloni via social, che dice che per il 2025 ci saranno 4,12 miliardi in più. Io sinceramente fatico a questo punto a trovare un punto chiaro. Ieri è circolata la cifra di 880 milioni in più. Sarebbe interessante a questo punto avere dei dettagli veri e non solamente, ancora una volta, i titoli che ci sono nei comunicati stampa. E lo dico proprio per chiarezza e per evitare, no, che poi ci troviamo a fare dibattiti, non solo dibattiti un po' vuoti, ma anche riflessioni, e a dare informazioni anche sbagliate a chi ci ascolta. Buongiorno Giovanni Migliore, presidente della FIASO, Federazione Italiana Aziende Sanitarie Ospedaliere, appunto, eccoci.
Buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, lei ci ha capito qualcosa? Avete guardato le cifre? Siete riusciti voi, non lo so, magari voi, dal vostro specifico punto di vista, a capire che cosa c'è dentro?
Ma allora, è abbastanza semplice alla fine, perché noi dobbiamo ragionare con quello che avremo a disposizione effettivamente nel corso del 2025, questo è il punto, e nel 2025, come ha scritto Bartoloni, avremo a disposizione circa 2 miliardi e 3. Questi sono i soldi che potremo utilizzare per, diciamo, in più rispetto al Fondo Sanitario Nazionale che abbiamo oggi, per allocare le risorse. Questo è il numero. È evidente che, siccome il documento programmatico abbraccia un biennio, noi nel 2026, con le finanze che sono state allocate oggi, avremo a disposizione altre risorse. Però i soldi che abbiamo a disposizione nel corso del prossimo anno, che avremo a disposizione, sono quelli lì.
Ok, quindi la cifra indicata da Bartoloni sostanzialmente basta, non basta?
Ma guardi, noi abbiamo da sempre sottolineato che il tema fondamentale oggi nel paese è quello da affrontare, è quello di cambiare un po' le regole del gioco. Dobbiamo configurare una finanza pubblica, ve lo dico proprio come la penso. Io ho 3 figli, non vorrei che le mie spese mediche vengano pagate dai miei figli nel corso dei prossimi anni. Cosa voglio dire? Noi abbiamo una finanza pubblica che sconta un debito che è superiore a quello che è il prodotto interno lordo, e quindi oggettivamente dobbiamo configurare le allocazioni in sanità in questo senso. Basta, non basta. Noi siamo abituati a utilizzare bene le risorse messe a disposizione e abbiamo, devo dire con franchezza, apprezzato anche il ritorno sul tema del personale, che è quello che negli ultimi anni era mancato. Noi abbiamo avuto col PNRR una grande iniezione di liquidità per poter migliorare le infrastrutture. Avevamo necessità di tornare a ragionare sui temi del personale e lo stiamo facendo anche con delle misure che noi avevamo richiesto già un anno fa. Parlo evidentemente alla possibilità di defiscalizzare parte del salario dei professionisti della sanità.
Ma quindi mi faccia capire, complessivamente siete soddisfatti da questa... intanto mi faccia fare un piccolo intermezzo. Leggendo attentamente quel tweet di Giorgia Meloni che è uscito, dato che successivamente fa riferimento ai numeri complessivi di finanziamento per il 25 e per il 26, io sospetto che i social media manager della Presidente del Consiglio abbiano sbagliato l'anno, nel senso che quei 2,37 miliardi non sono per il 2024 ma per il 2025, che corrisponderebbe anche alla cifra fornita da Bartoloni sul Sole 24 Ore, e che tra l'altro non avrebbe senso, visto che la manovra è per il 2025, parlare in questo avviso gli uffici comunicazione della Presidente del Consiglio che c'è la data sbagliata all'interno del tweet. Prego, mi scusi, eccoci, abbia pazienza, migliore.
Sì,
stai dicendo
così,
soddisfatti oppure no alla fine, cioè diciamo andando un po' alla sostanza.
Sì, alla sostanza noi siamo soddisfatti nel complesso del provvedimento. Ripeto, i numeri ovviamente sono quelli che vengono determinati da una valutazione complessiva, però nel complesso del provvedimento noi siamo soddisfatti perché gli interventi, e in particolare ripeto gli interventi sul personale, sono interventi concreti. Il riportare la possibilità di defiscalizzare parte del salario è un incremento reale delle retribuzioni dei nostri sanitari. Noi dobbiamo rendere più attrattivo il servizio sanitario pubblico nei confronti dei professionisti e dobbiamo dall'altro lato anche orientare le scelte di coloro che si affacciano al mondo del lavoro in sanità verso quelle specialità che sono in questo momento più in crisi. E anche in questo senso la possibilità di pagare un po' di più coloro che decidono di fare un percorso di formazione più impegnativo in questo momento evidentemente rientra in quelle che sono le aspettative delle aziende sanitarie. Noi vorremmo anche un pochino più di coraggio, perché le dico con franchezza, questo è un sistema che negli anni sta rincorrendo la prestazione. Noi dobbiamo passare da questa logica della rincorsa alla prestazione a quella del valore, cioè in realtà noi non facciamo più salute se facciamo più prestazioni specialistiche, e in questo senso secondo me va un po' ripensato un complessivo cambiamento delle regole del gioco.
Sì, che è quello che ci diciamo ogni volta, penso da anni, no? Mi pare.
Ma questo sì, guardi. Se noi andiamo a così vedere un po' i giornali dello scorso anno, il dibattito purtroppo si è sempre concentrato sui numeri della finanza pubblica e sulle risorse a disposizione. Anche lo scorso anno, lo ricordo bene, si diceva che i numeri per quell'anno erano insufficienti perché avremmo avuto più risorse quest'anno. Io credo che sia più ragionevole pensare alle risorse che abbiamo a disposizione per il 2025 e soprattutto penso che sia importante impiegarle bene per il futuro del paese e per i nostri figli.
Grazie Giovanni Migliore, presidente della FIASO, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, e rimaniamo parzialmente sul tema, toccheremo anche la manovra, però mi dicono che abbiamo una pausa, non ce l'avevo segnata, la pausa breve e poi con la ministra Bernini per parlare anche dei test di medicina.
24 mattino.
Buongiorno e bentornata, Anna Maria Bernini, ministra dell'Università e della Ricerca, eccoci.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buon compleanno.
Ah, grazie. Sì, in ritardo.
Ho bloccato l'appuntamento. Non ho potuto elencare tutti i motivi per cui la odio.
Sì, ascolto, sappiamo che era all'estero. Allora, ministra Bernini, ieri la Commissione Cultura del Senato ha dato il via libera al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia. La riforma prevede l'abolizione dei test sui quali tanto si è discusso e un primo semestre aperto a tutti, in sostanza, esatto, con una selezione che arriva dopo questo primo semestre. Come funzionerà?
Quindi diciamo che il numero chiuso come l'abbiamo conosciuto fino adesso non esiste più. Mi permetto di utilizzare la sua piattaforma per fare un po' di chiarezza rispetto a ieri, perché alcuni hanno detto non è un'abolizione del numero chiuso, è un'apertura, diciamo un superamento progressivo, graduale, programmato del numero chiuso, che allo stato, con l'esigenza dei nostri studenti di poter accedere allo studio della medicina e delle scienze, naturalmente tutte le scienze mediche, compresa l'odontoiatria e la veterinaria, in Italia e non fuori, perché uno dei problemi che ci stiamo trovando ad affrontare è il cosiddetto bruttissimo turismo che i nostri studenti devono fare andando a studiare in altri paesi europei. Questo è un problema che dobbiamo gestire e risolvere. Un altro problema è quello della carenza di medici. Quindi quello che io devo fare per risolvere i problemi nella comprensione della, come posso dire, preoccupazione di tutti di fare tornare i conti, è trovare un punto di equilibrio tra un numero chiuso insopportabile, insostenibile. Abbiamo abolito subito gli odiosi test che attraverso una crocetta decidevano della vita degli studenti. Adesso dobbiamo fare in modo che quello che si farà in questo semestre sia una formazione. Cioè, il numero chiuso è stato sostanzialmente superato perché lei, suo figlio, può entrare al corso di laurea in medicina non attraverso un test, e se non supera il test non entra, ma comunque formandosi. Ci saranno delle materie caratterizzanti che studierà per 6 mesi, ci sarà una graduatoria nazionale sulla base di un punteggio che andrà in centesimi, e questa sarà la parte del mio lavoro, di quei decreti delegati che farò io. Ringrazio il Parlamento per il lavoro che ha fatto fino adesso, di concerto con il Ministero. Sulla base di quello accumuleranno crediti formativi che potranno spendere anche su altri corsi di laurea, quindi non perderanno mai tempo, cominceranno da subito a formarsi, e questa è la cosa più importante per noi, perché non vogliamo creare delle barriere in un luogo che deve essere non di barriere ma di opportunità per l'università.
Ce la fate a fare i decreti in tempo per il prossimo anno accademico?
Guardi, io ci metto come sempre tutta la forza che ho. Se siamo riusciti a fare 10.000 posti letto in condizioni spaventose, io confido di poter fare anche i decreti delegati. Però magari risentiamoci più avanti, sì, così le dico qual è il work in progress.
Senta, prima di passare esattamente agli alloggi universitari, su questo, ma questo prelude a un superamento progressivo di tutti i numeri chiusi o riguarda solamente medicina perché c'è un'esigenza specifica?
Di questo devo parlare coerentemente, correttamente con Crue. Le dico solo una cosa, le do un numero impietoso. Meno della metà dei diplomati si iscrive alle università. Noi abbiamo tante università, abbiamo non un inverno ma una glaciazione demografica. Mettendo insieme tutti questi puntini, da ministro dell'università mi viene da dire, più studenti accedono nelle migliori condizioni e con le migliori capacità formative all'università, meglio è, altrimenti ci sono degli istituti universitari la cui sostenibilità può essere in difficoltà. Quindi per me bisogna formare, la mia stella polare è il diritto allo studio, bisogna formare le studentesse e degli studenti sulla base dei loro talenti e dei loro obiettivi, e bisogna aiutare le università a fare questa formazione anche con una grande proiezione internazionale.
Quindi è una cosa sulla quale si può ragionare, diciamo, il superamento del numero chiuso.
Si deve ragionare perché altrimenti, ripeto, rischiamo un insterilimento. Non ci possiamo lamentare di avere pochi laureati continuando a tenere tutto chiuso, però è una questione di sostenibilità. Io non aprirei mai all'improvviso, per quello ho detto che il numero chiuso è stato superato, ma sarà superato progressivamente, in maniera ragionevole, equilibrata. passo dopo passo.
Sì, sempre su medicina, ci sarà un problema di strutture, immagino, nel senso che il numero chiuso è anche funzionale al fatto che hai un determinato numero di aule, un determinato numero di docenti, di professori, di, immagino, di laboratori, eccetera, eccetera, e questo crea può creare un problema?
Ma dipende dagli esami caratterizzanti del semestre, mi permetto di dire, quanto bisogno c'è di laboratorio. Lei non pensi a tutto il corso di medicina e chirurgia, pensi intanto al semestre caratterizzante. Poi questo è un lavoro del sistema formativo italiano, non è solo un lavoro del Ministero dell'Università. Avrò sicuramente bisogno della collaborazione della CRUI, che è stata fino adesso estremamente collaborativa. Abbiamo fatto audizioni in Parlamento, continueremo a lavorare insieme. È ovvio che i rettori esprimano preoccupazioni.
E vorranno più soldi per questo.
Questo è doveroso. Anch'io, quando insegnavo all'università, chiedevo sempre più soldi al ministro dell'università. E va benissimo. Però ricordiamoci che sono soldi pubblici, che vengono dalle tasse, dalle tasche degli italiani, e che quindi io devo garantire non solamente i soldi pubblici all'università, ma anche la qualità della spesa. Ed è su quella che io farò una riforma con loro del fondo per il finanziamento ordinario, per flessibilizzare alcuni tappi che in questo momento, lei non ci crederà, stanno impedendo loro di spendere soldi che hanno già. Quindi anche solo questa flessibilizzazione li aiuterà a rilasciare delle risorse. Poi io sono a completa disposizione per fare tutte le semplificazioni e tutti i miglioramenti possibili, però lo ripeto, non possiamo lamentarci di avere pochi laureati e tenere dei blocchi che costringono i nostri ragazzi ad andare a studiare fuori.
L'ultima domanda che le faccio è sulla questione dell'housing, che lei già citava prima. Il dato che lei ha fornito in un'audizione in commissione nei giorni scorsi mi è parso impressionante, cioè sono ammissibili a finanziamento per ci sono 10.000 posti letto ammissibili a finanziamento.
10.203, noi prendiamo proprio per essere precisi. Oggi sono 10.203.
Delle richieste
già
di
fatti da un anno.
Ci sono 130. Ci sono 134 domande di ammissione al bando PNRR, di queste solo l'1% è pubblica, cioè vuol dire che praticamente tutti, immagino anche le università, tutti gli enti pubblici che potevano partecipare, i comuni, le regioni, eccetera, non hanno partecipato o non stanno partecipando a questi bandi.
Sì. Comprensibilmente, io non sto facendo polemica con loro. Le università, perché hanno un altro strumento che si chiama legge 338 del 2000, che li finanzia al 70% con tempi molto più rilassati. Quindi a loro conviene. Quindi io praticamente faccio concorrenza a me stessa, perché c'è un altro strumento con cui io ho già finanziato altri 5.300 posti letto, vorrei ricordarlo. Ce ne sono già 8.500 più 5.300 più 10.203, il che non è poco, calcolando che in Italia se ne sono fatti 40.000 in 30 anni. Poi, per quanto riguarda i comuni, hanno paura dei tempi stretti al 2026, ma io sto disperatamente negoziando con la Commissione, chiedendo che, a fronte di una progettazione seria, si possa andare oltre il 2026. Quindi il mio appello è: aiutatemi ad aiutarvi, io farò il possibile per negoziare con la Commissione una dilazione, vi metterò la nostra struttura tecnica, ho nominato un commissario straordinario per l'housing a disposizione di tutti i comuni, ma non rassegnatevi, non lasciate questo 1.200.000.000 di fondi PNRR non speso. Facciamo tutto il possibile per farlo, perché questa è la nostra grande occasione, si tratta di housing sociale, non alberghi a 5 stelle. E siamo stati noi, sono stata io, ad aprire anche al pubblico un bando che il governo Draghi aveva previsto solo per i privati. Quindi non posso perdere l'occasione, mi rendo conto che sono ossessiva, compulsiva nei confronti dei comuni, non faccio altro che scrivere e dire partecipate, ma mi metto a disposizione perché ritengo che questo sia il momento giusto, o adesso o mai più.
Grazie Anna Maria Bernini, ministra dell'Università
Grazie
e della Ricerca. Solo a chiusura una piccola nota di merito per il comune di Edolo, in provincia di Brescia, che dove ha sede l'Università della Montagna della Statale di Milano, che è stato l'unico a presentare richiesta. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo domani mattina alle 6.30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.